va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Vorrei iniziare quest'oggi una serie di un cammino, potremmo dire, in cui lasciamo a Dio la prerogativa di farci delle domande. Di solito siamo noi che li facciamo a Dio. Proviamo a metterci in un atteggiamento di ascolto delle domande che Dio ci fa, prendendole un po' dalla scrittura, dalla Bibbia, consapevoli che è di maggior aiuto una domanda intelligente che ci viene fatta e non una risposta ottenuta senza pensare o senza cercare. Così anche Dio fa domande, le fa all'uomo, forse le fa anche a se stesso. E in questo modo ci aiuta a cercare, ci chiede di esporci, ci comunica con chiarezza di non accontentarsi affatto delle risposte preconfezionate, delle risposte che danno gli altri, che facciamo nostre. Vuole, Dio vuole che noi mettiamo il naso fuori e che prendiamo posizione, con coraggio e libertà. A volte negli incontri siamo tutti resti a dire una nostra opinione su un problema, su una domanda, lasciamo che le dicano gli altri, abbiamo paura del giudizio, forse non abbiamo una risposta alla domanda, ma il cercare di pensare e di rispondere è certamente un atteggiamento di maturità e di crescita. Mi sono sempre chiesto, ma perché ci interrogano a scuola? Perché fanno le interrogazioni? E ultimamente mi sono convinto che il momento in cui io imparo di più è quando cerco di esporre una mia opinione, esporre con le mie parole un problema, un argomento, una risoluzione di un problema, ecco le interrogazioni, perché noi abbiamo a imparare di più di quello che abbiamo studiato. Esporla vedo nella predicazione. Io a volte celebro, ho provato a celebrare sette messe quando ero un po' più giovane, alla domenica, ma sempre due messe, qualche volta tre, e mi accorgo che dopo averla preparata, certa, scritta, una volta che io ho fatto una predica, la prima predica su quel tema, su quella pagina biblica, mi accorgo che proprio perché la espongo agli altri, cresce in me la sicurezza, la convinzione, riesco a capirla meglio, così che nella seconda messa che celebro, il mio dire, la parola di Dio, è sempre più scorrevole, più chiaro, più preciso. Allora questa serie di incontri che cerchiamo di fare in quest'estate, il lasciare che Dio ci faccia delle domande, non è che le vado a inventare le domande, le prendo dalla Bibbia. Interessante questa affermazione, Dio vuole che noi abbiamo a mettere il naso fuori, vuole che noi abbiamo a prendere posizioni con coraggio e libertà. una pedagogia questa, la sua, che ci guida stimolando la nostra ricerca, invitandoci a compiere dei altri passi. Lui si rifiuta, insomma, di considerarci arrivati solamente laddove trovasse in noi una pronta, cieca, inconsapevole e poco desiderata obbedienza. Desidera, insomma, Dio desidera che arriviamo a Lui imparando a camminare, non semplicemente trasportati alla meta dal parere degli altri, delle abitudini, dalla convenienza, ma abbiamo ad essere capaci di fare una strada nostra, una ricerca nostra, un cammino nostro, e così ci fa veramente crescere. Con le sue domande forse Dio vuole anche disorientarci un po', perché spesso le domande che Lui fa ci costringono a volgere lo sguardo altrove, in modo che ci accorgiamo di quanto nemmeno riusciamo a immaginare da soli, per non rimanere ripiegati su quanto diamo per già noto, quindi quanto diamo per già scontato. Non è che Dio non sappia, semmai pone delle domande perché noi non sappiamo. E forse qualche volta nemmeno vogliamo sapere. A volte preferiamo rimanere nel circolo vizioso dei nostri comodi pensieri. Non vogliamo metterci in discussione. E allora proviamo a tendere le orecchie, a cogliere il suo sguardo, perché ci parla anche con lo sguardo, ci pone delle domande anche col suo sguardo, così capaci di essere, di cogliere la voce del Signore, che chiama e chiede. Cioè, vogliamo un po' lasciarci almeno un poco disturbare dalle sue domande, per riconsiderare poi le nostre responsabilità con maggior consapevolezza, magari anche riorientati nel nostro cammino e pronti a intraprendere dei percorsi nuovi, con nuove e rinnovate decisioni, potremmo dire con una passione fresca e carica di coraggiosa e gioiosa energia. Purtroppo il torpore sonnolento, oppure la ripetitività stanca del nostro vivere, del nostro parlare, del nostro rispondere, sono rischi che potremmo dire sempre possibili nella nostra vita cristiana. L'abitudine può essere uno strumento buono, ma a volte l'abitudine può spegnere il nostro entusiasmo, ci può impedire di vedere quanto di buono e nuovo può ancora crescere nei nostri giorni, nella mia vita. Insomma, ci si può accontentare, appagati da quanto raggiunto e ottenuto sinora. Che cosa devo fare di più? Ma la mia vita cristiana, io il male non ne faccio, mi sento a posto. E prima di fare la comunione, anch'io dico, Signore, non sono degno. Ecco, la Chiesa mi insegna che non sono a posto. Anche quello che si è confessato 3 minuti prima non è a posto. Quindi non deve fare la comunione colui, come si dice, si è confessato. Colui che lo desidera, colui che cerca di capire questo mistero grande dell'amore di Dio che si fa pane, che si rende così umile di farsi un pezzo di pane, non un cibo prezioso come avremmo scelto noi, se dovessimo essere noi i registi della scelta di Dio di rimanere in mezzo a noi sotto forma di cibo, avremmo scelto pane, avremmo scelto qualcosa di più adatto alla grandezza di Dio, alla meraviglia di Dio. Avremmo scelto una torta, un cibo così esotico, particolare. Lui ha scelto un pezzo di pane, la cosa più normale, più semplice che c'è. Si è abbassato fino a questo punto. E poi potremmo chiederci, e se Dio avesse ancora in serbo delle affascinanti sorprese per noi, se volesse offrire una ventata di freschezza al percorso di costruzione del suo regno, a cui, esempio, io in modo particolare sono impegnato, ma insieme a tutti voi. Quando preghiamo, forse preghiamo con i pensieri ostruiti dei nostri desideri, delle nostre attese, che diventano poi insistenti richieste. E la voce di Dio rischia di non giungere alle nostre orecchie, orecchie piene di altri suoni. Quante volte io dico alla mia gente, ma chissà che mal di testa ha Dio, perché continuamente nella preghiera continuamente a parlare noi, quando diciamo il rosario, ci sono i misteri da contemplare, ma diventa una filatela di Ave Marie, 60 Ave Marie, 50 Ave Marie. E la Madonna deve solo ascoltare, non gli lasciamo lo spazio per dire qualcosa noi. Del resto spesso noi ci rivolgiamo a Lui domandando tanto, forse anche troppo, ma purtroppo ascoltando poco. Se ci pensiamo bene però, nemmeno sappiamo che cosa domandare. Con l'Apostolo Paolo possiamo proprio dire che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Noi non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, dice Paolo nella lettera ai Romani. E allora ecco questa proposta. Vogliamo provare a lasciare l'iniziativa a Dio, alle sue domande, che prendiamo dalla Scrittura, perché ci smuovano e ci indirizzano. Vogliamo provare a concedere a Lui lo spazio, cercando di relegarci al silenzio di fronte ai tumulti del nostro cuore, alle fatiche dei nostri giorni, agli affanni che riempiono le nostre giornate. Lasciamo la parola a Lui, lasciamo che sia Lui a farci delle domande. Ecco questa introduzione a questo cammino. Una prima domanda che troviamo nel libro della Genesi all'inizio, leggo il brano di Genesi 3, 8, 13. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino della brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose alla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Prima diceva il libro della Genesi che Dio alla sera, alla brezza della sera, scendeva a passeggiare con l'uomo, a passeggiare con Adamo e con Eva. Che bello! Ecco il paradiso terrestre, Dio che scende alla sera a passeggiare. Dopo il peccato, ecco questo nascondersi. E Dio dice, dove sei? Adamo rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Dio riprese, chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. E una pagina della Bibbia c'è la domanda: dove sei? Dio che dice ad Adamo, che si nasconde, Adamo e Eva, dove siete? In un quadro di beatitudine, nel meraviglioso giardino terrestre preparato da Dio per l'uomo e per la donna, alla brezza di un nuovo giorno irrompe la desolazione della sciocca pretesa dell'umanità di farsi arbitro assoluto del bene e del male. Voglio essere come Dio. Una triste presunzione di ergersi a giudice assoluto di ogni situazione, regolata purtroppo solo dai propri desideri. È una lama di buio che ferisce la luminosità della creazione, e il dolore creato della stupidità e della nostra tracotanza. Dio sa, ma non si lancia in un'accusa immediata e ficcante nei confronti di Adamo ed Eva, e nemmeno si lascia prendere da un demotivante senso di abbandono, di fronte a quale a una delusione grande provocata dagli uomini. Centro, vertice, fulcro della sua creazione. Dio fa delle domande. In questo breve testo che ho letto ne presenta l'uomo 4 di domande in rapida successione. Le rileggo. Dove sei? Ti rendi conto della voragine in cui sei andato a cacciarti? Guarda bene dove sei finito. Prendi coscienza della tua condizione, tanto che dici: ho avuto vergogna perché ero nudo. La domanda di Dio inviti a non permettere alle nostre aspirazioni di guidare le nostre scelte, senza comprendere con lucidità a che cosa ci stanno conducendo le nostre scelte. Ciò che noi scegliamo non è senza conseguenze, ci conduce in una direzione o in un'altra. Inevitabilmente ci avvicina al disegno meraviglioso di Dio e contribuisce a realizzarlo, se noi ascoltiamo Dio. Oppure, se rifiutiamo la sua parola, ci allontaniamo da questo progetto e ci rendiamo estranei alla bellezza di questo progetto. L'uomo e la donna, dopo il peccato, si sono dovuti nascondere nell'ombra del giardino, dietro gli alberi, lontani dalla luce del sole, lontani da Dio. O almeno così credevano di poter rimanere. Ma il Signore li cerca, non vuole lasciarli lì, dove si sono rintanati. Vuole che tornino alla luce, che tornino di nuovo in relazione con Lui, anche se è una relazione diversa da quella che era prima, quando scendeva alla brezza della sera a passeggiare con loro. Dio sa che cosa è accaduto. Ma non sarà lui a dirlo. Attende che gli occhi di Adamo ed Eva si posino con consapevolezza sulle loro scelte, abbiano la consapevolezza di quello che hanno fatto. Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Una seconda domanda. Hai forse mangiato? Dovranno essere loro a raccontare quello che è successo. Le ragioni che li hanno spinti ad agire in modo così insensato e prendere così coscienza dell'errore commesso. La domanda di Dio: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? punta a non far sorgere in loro la paura, quella che li aveva spinti a nascondersi, quanto piuttosto a far sì che prendano consapevolezza della loro fragilità e dell'inganno a cui sono caduti. Il serpente aveva promesso che si sarebbero aperti loro gli occhi, sarebbero stati come Dio, mentre in realtà si sono trovati gli occhi chiusi nel buio tra gli alberi del giardino. Solo la tenerezza di Dio e delle sue domande consente all'uomo e alla donna di aprire gli occhi e capire dove sono finiti. Fino a quell'ancitante grido di dolore dell'ultima domanda di Dio: che hai fatto? Con il dispiacere di chi vede i propri figli rovinare la bellezza in loro seminata. Il Salmo 116 dice, e lo facciamo diventare la nostra preghiera, dopo queste domande che Dio fa a noi: mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso dalla tristezza e dall'angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, liberami. Sia questa anche la nostra risposta alle domande di Dio. Abbiamo il tempo di fare anche una seconda domanda. E sempre troviamo nel libro della Genesi: dov'è Abele tuo fratello? Adamo conobbe Eva, sua moglie, dice la Bibbia, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era un pastore di greggi, mentre Caino era un lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il tuo istinto e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello? Dio riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ecco, la tragica domanda che Dio aveva rivolto a Eva si ripresenta con gli stessi termini anche per Caino: che hai fatto? L'umanità continua a conoscere scelte insensate che recano dolore e aumentano il disordine della storia. E se precedentemente Dio aveva chiesto ad Adamo: dove sei? Ora Caino chiede del fratello: dov'è Abele tuo fratello? C'è una dimensione che ci riguarda personalmente, cioè quella del nostro rapporto con Dio e della collocazione che decidiamo di assumere nel nostro percorso di vita. E c'è poi la dimensione della socialità, della relazione con le persone che fanno parte della nostra storia o che comunque incrociamo nel nostro vivere. Tanto che quando arriveremo dal buon Dio, con in mano tutte le nostre virtù. Dio non le guarderà, ci chiederà: e dov'è tuo fratello? La domanda del Signore a Caino, e sarà anche a noi quando arriveremo a Lui, è innanzitutto appello alla responsabilità della comunione e della cura reciproca che siamo chiamati a vivere. E questo vale per tutti gli uomini. Dove sei quando bambini, persone in Africa, in India, in Asia muoiono di fame, di violenza? Tu dove eri? Tu dove sei? Ce la farà questa domanda il Signore. Nel testo che abbiamo letto c'è un passaggio oscuro e faticoso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Comprensibile l'irritazione del fratello maggiore, è immotivata l'ingiustizia che patisce. Dio allora fa discriminazioni in modo arbitrario. Forse però in questo passo potremmo intravedere la descrizione dell'ingiustizia che la storia porta con sé, la mancanza di equilibrio che ben conosciamo nel mondo, anche nel nostro tempo. Accade che alcuni abbiano successo, serenità. Per loro tutto sembra funzionare a meraviglia. Raggiungono i propri obiettivi e vivono i loro giorni senza particolari sofferenze. Per altri la vita si presenta durissima, una vita segnata da passaggi dolorosi, tragici, spesso insopportabili, e vedono sfumare i loro sogni. Forse le parole di Dio a Caino vanno intese in questa direzione. Sono invito a non trasformare la fatica dei nostri giorni in quell'invidia insofferente che muove a odio e a violenza. Possiamo anche evitare di interpretare il dolore del mondo come causato dalla bizzarra arbitrarietà di Dio. Siamo immessi in una storia faticosa per il disordine che noi abbiamo creato, anche, ma non solo, a causa dei nostri errori, quindi. E imputare tutto questo a Dio sarebbe oggi solo una facile scappatoia. È molto più importante che ci lasciamo provocare dalla domanda del Signore: dove hai lasciato tuo fratello? Te ne stai prendendo cura? Dio, che sente il nostro dolore, ci chiede di farci insieme carico fraternamente di chi attraversa i nostri giorni. Forse la via più preziosa per lenire le nostre sofferenze è proprio quella di imparare a prenderci cura gli uni degli altri, con una maggiore dedizione e con più intensa partecipazione. È quello che noi potremmo avere nei confronti popoli, di tante persone. A volte vedo qualche film, non so, sull'ultima guerra, sul nazismo, sui campi di concentramento, su delle violenze che subiscono, e mi dico: ma queste cose sono accadute davvero? Ma queste cose sono avvenute? Questa sofferenza quelle persone l'hanno provate davvero? E sento, oppure guardo questi barconi che arrivano, cercano di arrivare, ma questi lasciano perché è una vita impossibile la loro casa, la loro terra, se no non l'avrebbero abbandonata. Ma che cura prendi di loro? Magari sei uno di quelli che si mettono a giudicare, che stiano a casa loro, che vengono a rubarci il lavoro. Oppure mi faccio carico, cominciando a non dare giudizi, cominciando a cercare di capire i problemi che ci sono, del perché lasciano la loro tanto amata terra, e a volte bellissima terra. E allora rispondo alla domanda: mio fratello è venuto qui perché per una vita un po' più dignitosa. E allora mi viene la voglia di, magari cominciando con una preghiera per lui, togliendo ogni giudizio, ogni pregiudizio nei suoi riguardi. E poi, se mi è possibile e se sono coraggioso, in un modo fattivo, a mettermi a disposizione per la sua accoglienza. Perché la domanda: dov'è tuo fratello? Io non posso rispondere, ma non lo so. Ho preso coscienza e so dov'è, so la mia responsabilità e, Signore, con tutte le mie forze cerco di dare una risposta attiva a questa tua domanda. Il Salmo 133 dice: ecco come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme, e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Allora, carissimi, le due domande che oggi Dio ci ha posto. La prima, rivolta a tutti noi, quando ci siamo staccati da Lui per nascondersi: dove sei? La seconda, che ci ha chiesto: e dov'è tuo fratello Abele, tuo fratello che soffre? Perché non è con te? Cerchiamo di rispondere. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.